Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti, questa è Bastioni di Orione. Dopo questa intro un po' forte, allora noi ancora una volta riappariamo così d'emblée nei buchi del palinsesto di Radio Blackout per raccontarvi quello che succede al di fuori dei confini italici. E questa volta parleremo dell'Etiopia, anzi per la precisione della guerra in Tigray. Ne parleremo con una giovane tigrina di Firenze che ci racconterà un po' come vive anche la comunità del Tigray qua in Italia, quello che sta accadendo in Etiopia. E si parla apertamente di massacri da parte delle forze dell'esercito eritreo. E poi anche della situazione politica in Etiopia, elezioni previste per i primi di giugno, contemporaneamente scontri etnici fra gli Amara e fra gli Oromo. Abiy Ahmed, il neopatentato premio Nobel, insomma, è decisamente in difficoltà. E poi ce ne andremo in America Latina, dove parleremo di quello che sta accadendo in Colombia, dove le manifestazioni di piazza che sono partite dal 28 aprile contro la riforma tributaria del governo Duque, che praticamente stanno sconvolgendo questo paese già colpito da una gravissima crisi economica e naturalmente da questi tentativi da parte del governo di colpire le classi più sfavorite e quelle che stanno soffrendo di più a causa della pandemia e della crisi economica. Manifestazioni di piazza che hanno visto una feroce repressione da parte della polizia colombiana, si parla di più di 20 morti, di quasi 89 scomparsi e quindi insomma una situazione in cui parleremo con una compagna che ne sa della Colombia.
Oltre a questo ci sono alcune notizie che paiono abbastanza interessanti, in particolare quelle che provengono dal mare, dal mondo del ittico. Quella più bella, più interessante, quella che proviene dalla Manica, dove il giorno dopo il 5 maggio, e quindi tutta la prosopopea napoleonica, abbiamo assistito praticamente a una Trafalgar tra pescatori e marina navale britannica, perché i pescatori un po' imbestialiti per gli accordi della Brexit, gli pescatori francesi imbestialiti perché le uniche due cose che non sono state fatte dalla Brexit sono state: una, i confini dell'Irlanda, e quindi c'è questo questo problema che continua a essere spostato in avanti, delle merci che devono passare attraverso quel confine, che però secondo l'accordo fatto tra gli irlandesi per mettere fine alla guerra civile doveva non esistere per le merci e per gli uomini il confine tra le due Irlande, e quindi adesso che una è britannica e l'altra è europea, lì c'è un piccolo casino. E l'altro grosso casino è quello invece della pesca, cioè le quote di pesca che sono contese. I pescatori francesi si sentono defraudati delle loro quote, in particolare in quella zona lì, perché l'isola di Jersey, che è un paradiso fiscale, è collocata più vicino alle coste francesi. Potrebbero pensare, oltretutto è molto pescoso, potrebbero pensare i pescatori francesi di dover poterci andare loro a raccogliere il pesce. Invece gli inglesi non mollano, e tanto è vero che oggi ai pescatori che hanno preso d'assedio l'isola di Jersey hanno mandato avanti due cannoniere non per intimidirli, erano solo così, erano lì per stare a guardare, per vedere, presenziare. Allora i francesi hanno mandato due motovedette, che non si sa mai, magari ci scappa qualche colpo e non è male. Gli altri pescatori che se la sono vista brutta sono quelli italiani, invece nel canale di Sicilia, sempre storie di canali, sempre. Si erano avvicinati troppo alla Libia, e probabilmente una guardia costiera che ha venduto Minniti a loro si è avvicinata e gli ha sparato addosso, proprio mitragliato dal Sesto Duomo, e hanno centrato il comandante, che è di Mazara del Vallo. Ne parlo al presente perché si è solo ferito, mica è morto. Nel frattempo però c'era, credo, la Libeccio, una di queste fregate italiane in dotazione alla Marina Militare Italiana, che era lì vicino, e alla richiesta di aiuto ha mandato subito degli elicotteri, e stavolta i guardacoste non possono dire di non essere stati loro, perché li hanno beccati mentre mitragliavano. Sono le due storie ittiche di questi di questi giorni, presi nella rete.
Beh, visto che hai parlato della Gran Bretagna, ci saranno le elezioni in Scozia fra non molto, quindi la Gran Bretagna insomma rischia veramente, dopo anche l'accordo della Brexit, di disfarsi per certi versi, perché a quanto pare i nazionalisti scozzesi hanno moltissime chance di vincere e poi di riproporre nuovamente un referendum. Nel frattempo in Irlanda ci sono state delle tensioni fortissime anche di piazza rispetto appunto alla scelta della Brexit, con scontri soprattutto aizzati dagli unionisti, che non vedevano di buon occhio insomma il fatto che non potevano più essere così vicini alla loro, fra virgolette, madre patria. E intanto mi viene in mente che 40 anni fa moriva Bobby Sands, proprio il 5 maggio, se non ricordo male, e quindi insomma ricordiamo anche insomma la lotta di Bobby Sands e degli scioperanti per la fame nel blocco H, che insomma costituirono un esempio di lotta e anche uno schiaffo all'epoca Margaret Thatcher e alla politica inglese di repressione per quanto riguarda i repubblicani irlandesi.
Sì, nessuno si sarebbe aspettato che sarebbero arrivati fino a quel punto.
Sì. E ne morirono,
Bobby
8,
Sands fu solo il primo.
Sì,
furono ben 8. Ma Miss Sturgeon è già la premier scozzese, è già pronta a indire nuovamente il referendum. Probabilmente riuscirà anche a farlo. Boris Johnson dice, per evitarlo, dice solo che ma questa generazione si è già espressa su questa cosa, quindi dobbiamo aspettare un'altra generazione, quindi 25 anni credo.
La Scozia potrebbe anche fare la fine della Catalogna, bisognerà vedere un po' come si svilupperà questa situazione dell'indipendentismo, che comunque il partito indipendentista scozzese è un partito estremamente popolare in Scozia, e quindi il rischio è una frantumazione effettivamente di quello che fu la Gran Bretagna. Direi forse uno stacco musicale mentre proviamo a contattare insomma la nostra interlocutrice che ci parlerà della situazione in Tigray.
Revolution.
You all have been hypocritical. You haven't been concerned about our suffering, our misery, and we no longer believe in your legitimacy.
diaspora in Africa, I am so I can't say but it is the Africa, I just so Africa, bitch, me, quick, me, from me, so pick me, me, up, I say, I drove and I say in fact, my camera, me, neck, we'll just say hi, babe Black, you give up, love him, you and him, yeah, boy wake up, me, when him, yeah, boy Yo, Africa, you're la vigila, vigila Black Revolution Revolution, 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 Sakara kudo kuma glow glow we gade bina dusha nune none ne Africa vyo machaho Africa vyo wa wode kamya kipe mya duka rika Mafrika kele fan fie mule chio Africa ke ya yale ye mule ko Africa ke zi non ole ye nye mya to Somele Africa vya pata kiva ko Africa le kre Miso miasa Depe mule yo de Africa le kre Revolution, 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 black revolution.
I believe that our problem is one not a violation of civil rights, but a violation of human rights.
Mudele gacho, eh? Microphone me huen kumiso chapu chapu bako de kablo chipe ten koto Mikonami akoko Mikonami ya de verse nuke lenji menami Ope tu menenyo ye po mileji Opa Africa ya nami von Messi a menefon kame sumia do Africa
Allora, rieccoci nuovamente in diretta a Bastioni di Orione Al telefono dovremmo avere Gloria, pronto?
Sì, buonasera a tutti, piacere.
Ciao, allora Gloria, tu vivi a Firenze, sei tigrina e insomma ti avevamo contattato perché ci potessi un po' raccontare insomma le notizie che tu hai attraverso la tua comunità di quello che sta succedendo in Tigray. Ricordo appunto che da novembre le truppe etiopi sono entrate in Tigray, una guerra scatenata Abiy Ahmed e che oltre le truppe etiopi sono presenti anche le truppe eritree, si parla insomma ormai apertamente di massacri, di vessazioni nei confronti della popolazione, si parla anche addirittura di saccheggi da parte delle truppe eritree, degli aiuti alimentari, quindi di rischio anche di carestie. Cosa sapete, quali notizie avete di preciso di quello che sta accadendo sul terreno?
Allora, le notizie che abbiamo noi, effettivamente, insomma, le notizie italiane sono veramente poche, però, insomma, grazie ai contatti diretti che abbiamo noi, non so, familiari o addirittura persone che sono direttamente impiegate appunto nell'esercito tigrino, comunque etiope, la situazione ovviamente lì non è facile, parliamo di stupri, parliamo appunto di violenze che avvengono ogni giorno appunto sulla pelle della popolazione tigrina. L'ultimo appunto episodio del massacro insomma più grande che ha fatto diciamo più scalpore in tutta la comunità tigrina è stato quello di Axum, in cui centinaia di civili appunto sono stati uccisi perché appunto cercavano di proteggere l'arca di Noè, perché effettivamente allora, l'arca di Noè ovviamente non si trova nel Tigray, insomma si dice che sia l'arca di Noè. Diciamo appunto che il Tigray è una regione che appunto ha un vasto, cioè è fortemente appunto ricca a livello culturale e ciò appunto ha molto contribuito anche al suo sviluppo economico essenzialmente. E quindi anche solamente da questi piccoli gesti, insomma piccoli per modo di dire, possiamo vedere proprio come l'intento del primo ministro sia quello di essenzialmente cancellare tutti gli sforzi insomma che sono stati fatti fino ad ora per far crescere la regione. Quindi capiamo bene che nonostante il primo ministro dica che la guerra è stata fatta perché ci sono state le elezioni illegali, perché il TPLF è un gruppo terroristico eccetera, in realtà il motivo sia solamente razziale, anche perché nel momento in cui anche se le elezioni fossero state illegali, direi che oggi parliamo di stupri, oggi parliamo di soldati che vanno nelle case cercando appunto di far comunque accoppiare i familiari. Un esempio specifico è stato quello di Mona Lisa, una ragazza appunto di 18 anni, quindi aveva essenzialmente la mia età, anzi ha la mia età, che appunto viveva con suo nonno in casa e sono entrate le truppe eritree e hanno detto devi insomma avere dei rapporti sessuali con tuo nonno. Il nonno ovviamente si è rifiutato e il nonno è stato ammazzato e a lei invece sono state amputate una gamba e un braccio. Quindi parliamo di veramente situazioni che sono al di fuori di ogni situazione normale e che soprattutto, ripeto, non implica in alcun modo una questione politica o comunque razionale.
Peraltro queste situazioni come quella di Aksum sono state verificate anche da Amnesty International attraverso delle foto satellitari.
Esattamente, sì, nonostante il primo ministro continui a negare tutto, perché certo il primo ministro probabilmente conferma l'esistenza di una guerra, ma non parla assolutamente di una pulizia etnica o di un genocidio. C'è appunto da dire che nella capitale girano appunto queste macchine senza targa che appunto vanno nei posti in cui si pensa che ci siano delle maggioranze tigrine, vanno lì, le portano in dei campi di concentramento in cui vengono appunto sistematicamente torturati per poi alla fine essere uccisi. Insomma, sono azioni che vengono continuamente ripetute proprio nella vita quotidiana di qualsiasi essere che abbia origini tigrine. Parliamo appunto anche nella politica, adesso non abbiamo nel Parlamento, quindi nel governo centrale, non abbiamo nessun rappresentante tigrino, poiché appunto sono tutti stati deportati in questi campi di concentramento. Stessa cosa nei vari negozi, insomma vengono licenziati tutte quelle persone che, se non sono tigrine in prima persona, comunque hanno come dire dei rapporti, se non addirittura insomma familiari di origine tigrine.
Senti, la struttura politica dell'Etiopia è sempre stata federale, nel senso che il TPLF, che è appunto l'espressione insomma della comunità tigrina, ha governato questo stato federale per 30 anni dal 1991, quando appunto fu deposto Mengistu. Ma com'è stata la convivenza fra, almeno da quello che ne sai tu, da quello che ti raccontano, fra i tigrini, gli Oromo e gli Amara in tutti questi anni?
Allora, diciamo, rimanendo su un livello civile, quindi spostandoci dal livello politico, diciamo che non c'è mai stata come adesso questa forte tensione tra i vari gruppi etnici. È una cosa nuova, cioè anche solamente in Italia, solamente adesso la comunità tigrina si sta allontanando effettivamente da tutta quella che era prima la comunità etiope e anche eritrea. Per quanto riguarda invece il livello politico, diciamo che il TPLF nasce proprio perché durante il periodo di Mengistu Haile Mariam, diciamo, c'è stato primo genocidio, anzi in realtà un secondo, che appunto puntava alla sterminazione del popolo tigrino. Infatti il TPLF vorrebbe dire Tigray People Liberation Front, cosa che gli altri partiti politici non hanno, nel senso che il partito degli Amhara o il partito degli Oromo hanno nel nome democrazia oppure movimento. Quindi il TPLF è l'unico partito che inizialmente non nasce come partito, nasce appunto come un gruppo di 4 studenti che hanno preso le loro armi e volevano semplicemente difendere il loro popolo. Successivamente, appunto, a causa di questa politica razzista, che quindi, ripeto, non nasce nel 2018 con l'elezione di Abiy Ahmed, che appunto a seguito appunto di questa politica razzista portata avanti da tutto il paese etiope e soprattutto appunto tutta la politica, quindi il Parlamento e il governo, si è ritrovato a dover combattere per i propri diritti. Nonostante oggi magari insomma ci sono alcuni etiopi che parlano di 30 anni di oppressione, 30 anni di massacro da parte del TPLF, però effettivamente se andiamo a vedere i dati, come dire, di statistica, che comunque sono dati veri, che quindi riportano effettivamente l'evoluzione di tutto il paese, se guardiamo questi famosi 27 anni di oppressione vediamo che c'è stata effettivamente una crescita, e non è una crescita che riguarda solamente la regione del Tigray. Quindi se quando il TPLF ha avuto questo ruolo dominante fino effettivamente il 2012, si è diciamo concentrato nello sviluppo di tutto il paese e non concentrandosi appunto in secco appunto concentrato sullo sviluppo della propria regione.
Allora, c'è un aspetto a proposito di quello che dicevi tu che riguarda anche per esempio gli altri popoli che compongono la Federazione Etiope, come esempio gli Oromo. Meles Zenawi cadde il suo governo anche perché gli Oromo cominciarono a protestare perché si sentivano, in quanto maggioranza relativa, diciamo così, nel paese, esclusi dalle leve politiche. In realtà i 30 anni di potere del TPLF in qualche maniera hanno creato anche una situazione di potere e di rendite di posizione rispetto per esempio anche a un blocco economico militare, tant'è che Ahmed, quando è andato al potere, una cosa che ha fatto subito è quello di cambiare i vertici dell'esercito e anche di andare ad affrontare quel conglomerato che si chiamava Metec, che era un conglomerato affaristico militare che in qualche maniera aveva tantissimi gagli, tantissime attività che poi portavano soldi anche ai militari. E questo per dirti che probabilmente, al di là di quello che appunto era il governo del TPLF, le contraddizioni all'interno della Federazione Etiope erano esplose anche perché c'era stato un tentativo da parte del governo precedente di fare una riforma urbanistica, per esempio ad Addis Abeba, che andava a colpire tantissimo la popolazione di una città come quella di Addis Abeba con 5 milioni di abitanti, che sostanzialmente mista, cioè che non è definita dal punto di vista etnico.
Assolutamente, quello che di solito quello che viene detto appunto dagli individui comunque che non hanno origini tigrine è che appunto parliamo di anni di oppressione, cosa che invece non c'è stata. Cioè, iniziamo a parlare di oppressione solamente adesso. Potevamo parlare di oppressione con il regime di Mengistu Haile Mariam o con quello di Haile Selassie, in cui veramente assistiamo a dei genocidi. Cioè, vengono perché poi cosa succede? Che durante questi genocidi i principali appunto diciamo obiettivi sono quelli di cancellare le prove storiche, politiche, cercare appunto di annientare tutto, di non lasciare nessuna prova. Questo è quello che è successo nella storia e che sta succedendo adesso, perché appunto, come ho detto, le chiese, le moschee, i musei, le scuole sono prese di mira. Poi dopo si va nei villaggi, poi dopo si parla di stupri, eccetera. Però appunto il principale obiettivo è quello di cancellare ogni
prova. La cultura del popolo tigrino, dici.
Esattamente, proprio sì. Di annientare l'identità. Cioè è proprio una cosa che va al di là di qualsiasi opinione politica o opposizione appunto politica, è una cosa che insomma appunto ripeto non può nascere da un'elezione illegale.
Sì, oltre all'identità culturale vera e propria, che è evidente che è un po' l'obiettivo in sé, ma probabilmente l'obiettivo, cioè potrebbe anche essere che si tratti di un obiettivo individuato per ridimensionare la forza soprattutto economica della zona del Tigray, tant'è vero che Abiy Ahmed è un Oromo, arriva da altre zone e sono proprio quelle zone che dovrebbero essere potenziate, ad esempio con la diga sul Nilo che tanto produce degli screzi con i vicini. Ecco, potrebbe essere questo, cioè il ridimensionamento del potere, della potenza economica, perché è sicuramente la zona che era quella più con più risorse economiche, e lo si fa colpendo proprio anche l'identità culturale, fino addirittura a cercarne il genocidio e l'uso addirittura degli eritrei, che fino a pochissimo tempo fa erano proprio i nemici più acerrimi di tutto il popolo etiope.
Esatto, sì. Partendo quindi da quest'ultimo punto, è stata fatta la pace dopo appunto per la quale poi Abiy Ahmed ha vinto anche il premio Nobel nel 2018. Però ovviamente parliamo di una pace che è avvenuta solamente, come dire, a livello politico, nel senso che quando si parla di pace ovviamente deve essere, diciamo, è una cosa che deve partire dal popolo, ovviamente non si parla di una cosa che può restare appunto a livelli del Parlamento o comunque del governo. È stata fatta questa pace che poi effettivamente all'inizio non c'era nessun indizio, no, che ci poteva far comprendere la reale, appunto, diciamo, intenzione del primo ministro, cioè non si capiva perché volesse dopo tutto questo tempo fare pace con l'Eritrea. Solamente, appunto, pochi mesi dopo in realtà si è capito che la sua era solamente una strategia, in quanto parliamo oggigiorno di un'alleanza militare con l'Eritrea, di conseguenza, appunto, con Emirati Arabi e anche della Somalia. Quindi effettivamente parliamo proprio di una guerra che si sposta proprio fuori dal livello nazionale, cioè ci sono più forze che sono chiamate in causa, senza contare ovviamente quelle che sono chiamate in causa, diciamo, a livello economico, se non militare, eccetera. Effettivamente sì, potrebbe essere anche quella, ovvero per quanto riguarda invece l'aspetto economico, potrebbe essere anche quella una spiegazione, perché come ho detto il Tigray è sempre stata, diciamo, quella regione che, diciamo, non si è mai voluta sottomettere alla forza centrale del governo etiope, perché come ho già detto ogni regione risulta essere indipendente, quindi il Tigray ha sempre cercato di mandare avanti, sempre rimanendo però in una sfera legale, cioè non ci sbagliamo, perché molte volte viene detto che il Tigray ha fatto, insomma, cose illegali, è solamente per questo che riesce a godere di una situazione, appunto, benestante. Critiche che vengono fatte a livello razziale, perché a parte questo, però io sembra che con le mie parole voglia proprio prendere la parte del Tigray, però insomma voglio far capire che al di là della posizione politica mio padre è tigrino e mia mamma eritrea, quindi diciamo
no, appunto, sei l'esempio di un mescolamento, diciamo, di questi popoli. E poi, insomma, da quello che si vede, Ahmed ha dei problemi non solamente in Tigray, anche ci sono stati degli scontri molto forti all'interno della comunità Oromo e anche Amara. Si parla, esatto, esplicitamente anche del fatto che gli eritrei che sono presenti in Tigray stanno esercitando una vendetta dopo la guerra del 98 al 2000, che è stata una guerra, esatto, pesantissima al confine fra i due stati. E ci sono anche, insomma, testimonianze della presenza, per esempio, di alcuni personaggi, di alcuni gruppi, come i Ben Amir, un gruppo etnico eritreo che per esempio è stato riconosciuto durante i massacri di Aksum, oppure anche di gruppi Amara che hanno sostenuto l'attacco dell'esercito etiope. E ci sono anche testimonianze di vere e proprie sostituzioni etniche, nel senso che con le forze etiope poi hanno tolto ai tigrini attività commerciali, negozi, case, sono stati praticamente sostituiti nella proprietà da appunto Amara. Quindi c'è un processo che effettivamente si può identificare come una sorta di sostituzione etnica, ma quello che mi chiedevo in tutto questo, i leader del TPLF sono tornati in montagna sostanzialmente, sono tornati alla guerriglia, però insomma in qualche modo hanno anche dimostrato una certa inadeguatezza rispetto a quello che stava accadendo. Forse non sono riusciti a ringiovanire la classe dirigente tigrina, nel senso che poi la risposta che hanno dato all'attacco etiope è stata una risposta che ancora non riesce a dispiegarsi, nel senso che il fatto che loro sono andati via, sono andati in montagna, però di fatto la popolazione è rimasta in balia delle forze etiopi.
Essenzialmente è quello che dicevo prima, nel senso che il TPLF nasce come un gruppo di quattro studenti, quindi non nasce come partito, nasce come un gruppo di quattro studenti che va nelle montagne per combattere. Quindi essenzialmente tutta la nostra politica, cioè tutta la politica della regione, si fonda sulla protezione del popolo stesso, cosa che ad esempio con il massacro di Maikadra, di cui probabilmente avete sentito parlare, viene smontata proprio del tutto, in quanto si accusa il TPLF di essere, appunto, essere stato proprio lui la causa di questo massacro, cosa che non può essere, perché Maikadra è una piccola città, insomma, situata nel Tigray, e non esiste che il partito del Tigray vada a massacrare decine e decine di civili innocenti nella propria terra. Quindi sì, anche questo fatto, appunto, dei politici che loro in prima persona si schierano, appunto, ora in battaglia contro il nemico, potrebbe essere, appunto, una caratteristica principale della della nostra politica, insomma, della politica del PLF.
Senti, a proposito, tu sei italiana, quindi insomma hai una certa sensibilità rispetto a quello che si dice, si scrive qua in Italia riguardo a questa situazione. Mi sembra che se ne parli molto poco, e poi forse perché l'Italia ha degli interessi ben corposi nella zona.
Assolutamente sì, se ne parla molto poco, anzi se ne parla e quando se ne parla viene piuttosto, vengono portate ovviamente le fonti governative. E ciò implica che appunto non viene per niente descritta la realtà così per com'è, ma viene rappresentata appunto la realtà distorta, che quindi finisce per appoggiare la politica razzista del primo ministro. Sì, appunto, per quanto riguarda appunto la mia visione, in particolar modo appunto gli interessi che ha l'Italia, ovviamente insomma sappiamo che l'Italia nutre degli interessi per quanto riguarda la produzione di armi e dunque appunto la vendita, quindi diciamo
anche
che
di dighe.
Esatto, parliamo esatto.
L'impregilo, quindi, che insomma.
Esattamente, quindi effettivamente mi meraviglio, sì, ma non è neanche tanto. Io nel mio piccolo sto cercando comunque di muovermi, nel senso che ad esempio qua a Firenze ho cercato di rivolgermi a politici, indaci, però comunque non mi viene dato uno spazio in cui io possa effettivamente denunciare ciò che sta succedendo giù nel Tigray. Quindi effettivamente sì, riconosco che in Italia è veramente veramente difficile, nonostante tutto il duro lavoro che tutta l'intera comunità sta facendo da nord a sud, è veramente difficile cercare di, come dire, far comprendere qualcosa alla popolazione e cercare in qualcuno un aiuto che potrebbe essere veramente anche solamente la conoscenza di per sé, potrebbe essere veramente un forte aiuto, veramente un grande aiuto, perché io non sento i miei parenti giù nel Tigray da il 4 novembre, cioè potrebbero essere morti e io non lo so, e nonostante ciò appunto le grandi forze mondiali, occidentali, americane, quel che è, insomma non si stanno muovendo e stanno cercando anzi piuttosto di, come dire, appoggiare la politica del primo ministro.
Sì, c'è un'indifferenza generale, effettivamente si è mosso il segretario di Stato americano Blinken, sì, con delle dichiarazioni, ma poi peraltro l'Italia insomma ha un retaggio storico abbastanza forte rispetto all'Etiopia, insomma abbiamo delle responsabilità e delle eredità piuttosto inquietanti, quindi insomma dovrebbe essere un argomento dibattuto da queste parti. Allora Gloria, noi ti ringraziamo per la tua testimonianza, per le notizie che ci hai dato, il tempo naturalmente è tiranno, quindi insomma dobbiamo chiudere qui perché dobbiamo dare spazio anche alle notizie che vengono dalla Colombia. Comunque ti ringraziamo e spero di risentirci presto.
D'accordo, grazie a tutti.
Ciao, ciao. 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 Allora, abbiamo ascoltato appunto questa testimonianza da parte di una giovane cittadina italiana di origini tigrine che un po' ci ha raccontato quello che insomma si sa, quello che si dice nella comunità tigrina. Naturalmente noi insomma cerchiamo di dare uno sguardo il più obiettivo possibile rispetto a questa situazione, perché dal punto di vista dell'analisi politica penso che il TPLF abbia delle responsabilità indubbie anche nello sviluppo di questa situazione, poiché sono stati al governo per 30 anni di sicuramente una politica razziale, come veniva definita appunto giustamente dalla nostra interlocutrice, non nasce dall'oggi al domani, viene preparata attraverso tutta una serie insomma di demonizzazioni da parte del nemico, e comunque la situazione si sta effettivamente evolvendo verso una guerra che non è semplicemente all'interno dei confini dell'Etiopia, ma che rischia di diventare anche regionale, perché ci sono degli interessi delle medie potenze dell'area estremamente presenti. Il problema è reperire le notizie, e appunto Gloria è stata una delle fonti a cui possiamo accedere per avere qualche notizia in più.
Sì, una delle prime puntate dei Bastioni invece era stata colonizzata da ragazzi etiopi.
Da ragazzi etiopi, sì.
che avevano un altro punto di vista.
Bene, direi uno stacco musicale mentre ci prepariamo per l'altra telefonata che ci parlerà dei fatti che stanno avvenendo in questi giorni in Colombia.
Microphone is a quasambisa. Big and boy, chocolate. teria banja gacha la wawo saba chisanja baroja pamfuka nyabwe pansoja dubu tende ke kaliba soja pawolo mede vitambo neva tuogedira vira vira chimwe sindi kumalidira sekanga nebo changa abazanyi bakalata zimba meketa tuba welida kule jonga bawa gase no tuba mba tuze batukonga tetu sabiriza tetu lomba tetu eguya mukama ya tugabula abatu wala namba wele zodu balula mumanyewe muko maje nzeru balula binta wula wula mutukula nababe tuje nabe batu wanyisa batu chaisada no kole chisa awone bale kila ya kuwa ya balamula bali banyoma bali banyoma ha ha bali cheuna bali banyoma bali cheuna ha ha bali cheuna bali banyoma bali cheuna ha ha bali cheuna mi ya magare marembia mi ya magare marembia mi ya magare marembia de marembia 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 mi ya magare marembia mi ya magare marembia mi ya magare marembia de marembia 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 Kisa migere ketuzali wana dowe Walo kwe wanila kuwa novela nejiju Kwenda baloni nerero siri wajo Sipa kukupoli na yatenga katono Zende mkirizo mtu tankanga Umuli ya merenga jambula buka jambule Ibigambo sumuru la visumuru Lendi mtu mekazanyo sino nyambule Aba wakisa chitiwa wa antikile Tusumuru la mfukanya tumulabe Kwebuga kulima fune kundi tukabale Rumembe mbati wombala kumia kajange Hip hop ndi uchara ba wange Mwagala nyota mba matigange Mwisira gede mbeke kazanyo kange
Prende la vela paz Alta llama
Familia, suena.
Prepárate, traigo alta llama. No tengo límite, mi boca estalla. Detonaré tus sesos con esta granada. Funciona bien, va como trompada. Ey, prepárate, traigo alta llama. No tengo límite, mi boca estalla. Detonaré tus sesos con esta granada. Funciona bien, va como trompada y no se apaga. Ni con agua, ni arena, ni con nada. Ni con hierba, ni con vino, ni con pala. Todos dicen que tenemos alta llama.
Spiace sfumare questa cumbia. Abbiamo chiamato Cristina Vargas, ormai torinese da parecchi anni, comunque nata a Medellin, antropologa, e chi meglio di lei può spiegarci qualcosina in più di quello che sta accadendo in Colombia in questo periodo. Sono scesi in piazza una cosa tipo 8 milioni di persone, perché Duque, praticamente il fantoccio di Uribe, che a sua volta è il fantoccio di Washington, ha presentato una riforma ultra neoliberista che non è tollerabile, non è pensabile, l'ha persino dovuta ritirare dopo aver fatto una ventina di morti, però intende andare avanti sia con quella sanitaria che quella pensionistica, e in qualche modo cercherà di far passare questa distruzione di quel poco di welfare che magari poteva ancora esserci in Colombia.
Sì, poi l'ha chiamata legge di solidarietà sostenibile. Orwell non è morto invano, insomma, nel 1984 ci ricorda qualcosa.
E infatti il popolo scende in piazza dicendo: quando il popolo scende in piazza durante una pandemia vuol dire che il governo è più pericoloso del virus. Ci sono alcuni aspetti anche che sono interessanti, magari li vedremo meglio. Volevo cominciare a chiedere a Cristina da dove proviene questa forza, perché tutto sommato non ce la si aspettava, un po' come dicevamo stamattina per il Myanmar, i generali Tatmadaw non si aspettava la reazione del popolo, perché non erano preparati a un Myanmar con l'internet, con la possibilità di comunicare. Per la Colombia cos'è che ha dato lo spunto, la forza per scendere in piazza?
Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie insomma per per l'invito oggi. Allora, io direi innanzitutto che il governo è un governo che, come hanno detto vari analisti politici prima di me, è un governo che ha governato voltando le spalle a quello che stava succedendo nella nazione, quindi hanno fortemente sottovalutato quello che poteva essere, diciamo così, l'impatto dal punto di vista dell'opinione pubblica e la reazione dell'opinione pubblica rispetto a una riforma tributaria che era veramente devastante. Quello che ci si aspettava sostanzialmente è che un po' questo nome altisonante è contraddittorio con quello che poi nello spirito incarna la riforma, che è una riforma che va a cercare di colmare il deficit grave, la crisi economica in cui versa lo Stato colombiano, facendo pesare quella crisi sulle spalle di quella che è la popolazione sostanzialmente, quindi, come dire, tartassare la popolazione per coprire delle lacune dello Stato a fronte poi di una risposta sociale pari a zero. Poi magari faccio qualche esempio rispetto a quello che era contenuto nella riforma, però direi quindi innanzitutto che il governo non si aspettava questa reazione, e però faceva male a non aspettarsela, perché in realtà dal 2019 in poi, cioè non so se forse qualche ascoltatore ricorderà che già nel 2019 c'era stato un grande sciopero nazionale in Colombia, e c'era stato anche un secondo sciopero nel settembre del 2020, quindi in realtà questi problemi, cioè diciamo che la riforma fiscale e la riforma sanitaria sono state le gocce che hanno fatto traboccare un bicchiere che però era già sull'orlo del collasso, cioè una situazione che era già fortemente, diciamo, messa in questione, in discussione da parte della popolazione, ed è stata diciamo così una risposta massiccia, ma da un vertice che non è unitario. Mi spiego meglio, nel senso che sono molte le organizzazioni che in realtà hanno costituito il comitato promotore del paro, dello sciopero nazionale, e fra queste organizzazioni ci sono tutte le principali centrali sindacali, quindi la Centrale Unitaria dei Trabajadores, insomma la federazione il sindacato dei maestri, che in Colombia ha una tradizione storica di presenza fortissima nella vita politica, e ha, come dire, un sindacato con un radicamento molto importante, e il sindacato dei pensionati, insomma ce ne sono tutte le principali organizzazioni sindacali rappresentate, hanno partecipato le associazioni studentesche in tutte le università pubbliche e private della Colombia, si sono aggiunti, non a livello di direzione del comitato, però hanno aderito alla protesta anche professori universitari delle principali università colombiane, e hanno aderito, come accennavi, le organizzazioni indigene, soprattutto nel sud della Colombia, in particolare nel Cauca, ma non solo, insomma. Questo. Quindi c'è stata un'adesione plurale, io direi, che è più legata ai movimenti sociali che non ai partiti politici tradizionali, che sono stati un po', come dire, ai margini di questa.
Infatti c'è una forte presenza anche della componente indigena, diciamo, che è scesa in piazza.
Sì, è molto forte, che però anche questo è un fenomeno che, come dire, non sorprende se uno analizza.
Era già venuto a settembre, mi pare.
Esattamente, la Minga indigena, che appunto loro era stata convocata questa grossa, la Minga è una parola tradizionale che vuol dire lavoro collettivo, lavoro condiviso, comunitario, allora loro hanno scelto questa parola per indicare una protesta pacifica, collettiva e comunitaria da parte di tutte le organizzazioni indigene, hanno scelto proprio una parola tradizionale, avevano portato per tutto il paese la loro protesta. Quindi in realtà quello a cui assistiamo in Colombia è un consolidarsi di processi di ordine sociale che secondo me già da qualche anno si stanno, come dire, consolidando, si stanno sviluppando all'interno delle comunità a vari livelli, e che oggi cominciano, come dire, ad avere una presa maggioritaria, perché quello che va sottolineato, no? Qua in Europa si è data visibilità negli ultimi giorni alla repressione statale, no? E quindi questo aspetto è stato notato un pochino, cioè proprio è stato appena accennato, però da qualche parte, diciamo, è uscita la notizia.
Sì, che è un altro elemento che accomuna la Colombia al Myanmar, che è proprio stato utilizzato l'esercito.
Sì, esatto, questo magari poi dico anche una parola su questo, no? Dicevo che questa parte della repressione qualcosa si è saputo, quello che invece non si è saputo è che in realtà la protesta è stata una protesta molto allegra, molto bella, molto artistica, con persone che cantavano per le strade, indigeni, artisti popolari, le orchestre che sono uscite a suonare, quindi questo aspetto, diciamo, di bellezza, di una protesta molto portata avanti dai giovani, molto molto colorita, mi viene da dire, no? Molto, molto vitale, molto nuova. Questo aspetto purtroppo è stato meno presentato sia in Colombia, dove è circolato nelle reti sociali, più, mi viene da dire, più Twitter, più Facebook hanno avuto il ruolo di far conoscere questo aspetto della protesta, che non i veri e propri canali ufficiali, no? Purtroppo, che si sono concentrati invece sulla parte della violenza, anche per screditare il movimento. Invece è proprio questo aspetto, no? C'è un popolo che si coalizza intorno a un bisogno molto forte di cambiamento sociale, questo è. E la risposta, accennavi Adriano, è la polizia, cioè la militarizzazione è fortissima, si è creato un clima di guerra praticamente, sono usciti carri armati nelle strade delle principali città, c'è un corpo in Colombia che è tristemente famoso, l'ESMAD, esattamente, che viene, diciamo, a incarico il controllo dell'ordine pubblico durante le manifestazioni. L'ESMAD ha una storia nefasta di abusi di potere, di crimini veri e propri, di violazioni dei diritti umani gravissime, e l'ESMAD è stato in quasi tutte le città, non in tutte devo dire, però è stato presente, e ovviamente non si sono fatti attendere abusi e violazioni dei diritti umani.
Si parla anche di desaparecidos, addirittura si dice 89 sì. Sono scomparsi, sì, non si sa più nulla.
37 morti finora, sentivo le cifre aggiornate agli ultimi minuti, circolavano stamattina 31, ma nel corso della giornata ci sono stati altri morti, ci sono oltre 90 scomparsi, nell'ordine di migliaia i feriti, quindi 1250 erano all'ultimo conteggio, e 70 sparatorie, cioè quindi veramente stiamo parlando di
una mattanza.
Sì, stiamo parlando di cifre veramente molto gravi, a cui si aggiungono tutti quei morti di cui prima ancora non sappiamo, e secondo, che si sono presentati nei giorni precedenti allo sciopero all'interno di quello che è un vero e proprio genocidio, che sono le uccisioni dei leader sociali e sindacali in Colombia, che non cessano e voglio dire rappresentano forse uno dei problemi più gravi e più dolorosi che colpiscono in questo momento la Colombia, che in teoria dovrebbe essere nel post-conflitto, ma dove la violenza non finisce purtroppo, ecco, non riusciamo ancora a svoltare.
Colpisce un po', entrando nel merito della riforma, proprio l'indifferenza del governo, e come appunto dicevi giustamente, il governo volta le spalle ai bisogni della popolazione, perché questa riforma prevede innanzitutto di rastrellare 6.300 milioni di dollari e lo fa con l'obiettivo non solamente di alleggerire il debito pubblico, ma anche di migliorare il rating di questo debito pubblico rispetto alle agenzie. Questo fatto di tassare il 73% di questo flusso di soldi dovrebbe provenire dalle persone fisiche, facendo una tassa su chi guadagna $663 più di $663 di fronte a un salario minimo di circa $234. Quindi è proprio un colpo preciso rispetto non solamente alla classe media, ma anche tutti coloro che hanno subito gli effetti devastanti della pandemia, mentre invece si tralasciano completamente l'idea di colpire il settore finanziario, che grazie alle esenzioni paga solo l'1,9% delle tassazioni sugli utili.
Sì, è corretto, anzi il settore finanziario non solo in questa riforma, ma anche per esempio nelle politiche che in teoria avrebbero dovuto riattivare l'economia dopo la seconda ondata, le agevolazioni sono state fatte non ai cittadini ma al settore finanziario, no? C'è stata, come dire, un ribaltamento completo delle prospettive e delle priorità. Ma io provo a farvi qualche esempio, no? Concreto, perché questo forse ci aiuta a capire un po' anche la situazione delle persone e di fronte alla quale le persone si sono trovate. Per esempio, questa riforma, oltre appunto a come dire, aumentare il numero di persone che verranno tassate, no? Perché aumenta, come dire, diminuisce il reddito minimo al di sotto del quale sei esente dal pagamento delle tasse, è stato abbassato quasi del 50%, quindi tantissime persone che prima non erano obbligate a fare una dichiarazione dei redditi e quindi a pagare un reddito, un IRPEF, mi viene da dire, un reddito fiscale, si sarebbero state costrette a farlo. In più hanno eliminato tutte quelle che sono le detrazioni che permettono alle persone, come dire, di scaricare un po' di tasse. Per esempio, una cosa impressionante, hanno eliminato tutte le detrazioni per familiari a carico, per costi di salute, avrebbero eliminato tutte le detrazioni per educazione, tutte le detrazioni legate appunto a una serie di situazioni, no? Di vita, disabilità, eccetera, che in realtà aiutavano le persone in condizioni di vulnerabilità, ma anche le classi medie, che in Colombia sono, cioè la classe media in Colombia è una classe colpita un po' da tutte le parti, no? Perché è vero che ha una condizione, diciamo, di non miseria, di non povertà grave, però non è una classe media agiata, non è una classe media precaria che si aggrappa più o meno al livello che ha e che sarebbe stata molto colpita. Per esempio, sono stati tassati i servizi pubblici di prima, l'acqua, la luce, quindi tutte le bollette avrebbero subito un aumento considerevole, e hanno tassato i funerali, cosa che per esempio ha fatto arrabbiare la popolazione moltissimo.
Covid, oltretutto.
Esatto. Cioè, le persone sono in difficoltà, si diceva, non possiamo neanche morire, non abbiamo più neanche il diritto a morire in maniera dignitosa, perché anche il funerale ci fanno pagare una tassa, no? per il funerale. Quindi questo per dirvi come la riforma fiscale nella sua essenza è una riforma di stampo prettamente neoliberista, una riforma che va, come dire, a favorire i settori industriali, ma le multinazionali prevalentemente, a danno, a discapito molto concreto della popolazione, no? Quindi questo è stato notato ampiamente, e per fortuna la riforma è stata ritirata, ma questo non vuol dire che il problema sia risolto. Ecco, infatti lo sciopero prosegue e i rappresentanti del comitato del promotore dello sciopero sono attesi per cominciare i negoziati il 10 maggio. Purtroppo si teme che siano negoziati un po' finti, nel senso che il governo non ha vere intenzioni di accogliere le richieste sulla riforma di salute. Anche questa è una riforma che va nella direzione di ulteriori privatizzazioni e di ulteriori riduzioni dei diritti già molto lesi della popolazione, e anche quella rimane, non è stata ancora ritirata, non c'è ancora nessun movimento in merito, e le altre richieste del comitato, richieste peraltro indispensabili in questo momento, no? Perché le altre richieste sono appunto dei sussidi di emergenza alla popolazione che ha perso il lavoro nel periodo del Covid o che non ha avuto possibilità di reddito, e per esempio la riduzione l'azzeramento delle tasse universitarie, proprio perché non c'è stata una didattica vera e propria, ovviamente nell'università pubblica, un reddito minimo di emergenza per le persone in condizioni di povertà, o agevolazione per le microimprese, cioè che sono quelle appunto familiari sostanzialmente, o comunque piccole realtà locali, negozi di quartiere che sono assolutamente in crisi con la pandemia, e tutta una serie di altre questioni molto basilari, no? Mi viene da dire che non ci sono richieste, azzeriamo il debito estero, cose di questo genere, no, sono richieste molto, molto terra a terra, ma anche essendo richieste, come dire, urgenti, necessarie, molto calate nella realtà attuale della nazione, anche così è molto probabile che il governo non abbia un vero interesse a portare avanti una reale negoziazione, un reale negoziato. Ecco.
Ancora una piccola cosa, se abbiamo qualche minuto. E cioè, tornerei all'inizio, quando alludevamo alla presenza, alla forte presenza di componenti indigene. Hanno detto, cioè uno degli slogan era a tumbar para avanzar, però intendevano tumbar, far cadere le statue, i simboli del colonialismo, individuando un po' come il Fondo Monetario Internazionale come una longa manus, una specie di ripresa del colonialismo. Come se fosse appunto un elemento esterno alla Colombia, quello che pilotava la riforma. Questo proviene da una coscienza che si è creata in questa occasione o è già sotto traccia da tempo?
Sì, questo è un tema, io direi che è sotto traccia da tempo. E diciamo così, le grandi i rappresentanti delle politiche neoliberali a livello internazionale hanno avuto in Colombia un peso decisionale estremamente elevato, cioè nel senso che le politiche colombiane sono legate assolutamente a interessi economici internazionali e a queste forze finanziarie del capitale internazionale che condiziona fortemente tutto quello che avviene in Colombia. Duque, il governo Duque, perché a tumbare era anche Duque, no? Molto certo, concretamente, certo. E il ministro, peraltro, che peraltro diciamo anche ha rinunciato.
Quello è già stato tumbato.
Sì, quello sì. E come dire, lui è stato un portavoce di questa linea neoliberista profonda, estrattivista, assolutamente nociva, deleteria per i territori, perché gli indigeni hanno subito proprio in primissima persona, le comunità indigene, i contadini, hanno subito in primissima persona le politiche e le conseguenze gravi, ecologiche, ambientali, umane delle politiche estrattiviste del governo Duque. Quindi in realtà tutto questo secondo me rappresenta il momento in cui emerge con forza a livello sociale problemi che però già sui quali già c'era una consapevolezza precedente, no? Cioè nel senso che è un processo che si sta verificando, a mio parere, in Colombia, una riattivazione della protesta sociale che era stata un po' sopita dalla paura, dalla criminalizzazione della protesta, da tutta una serie di fenomeni, e che adesso invece sta riemergendo con forza e che ci auguriamo possa appunto portare dei cambiamenti significativi, certo. Forse non nel governo Duque, ma almeno nel prossimo, ecco, certo. Nel prossimo governo.
Senti, noi ti ringraziamo per il tuo intervento e per gli approfondimenti che ci hai dato. Naturalmente dobbiamo chiudere qui perché continuano i diretti di Radio Blackout, e quindi grazie, insomma, a risentirci presto, continueremo a seguire naturalmente gli sviluppi della situazione in Colombia.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.
Quindi abbiamo concluso questa ennesima puntata estemporanea di dei bastioni e naturalmente lasciamo questa immersione dai bassi fondi e lasciamo i microfoni a Healing Frequence e naturalmente rimanete sintonizzati sulla magica frequenza di Radio Blackout 105.25.